Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us, @ Pensatech.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, questo è Pensatech, anche questa mattina del 2015. Buongiorno Marco.
Buongiorno, buongiorno Damiana, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Beh, visto anche che siamo nel 2015, buon anno.
Buon anno, buon 2015 e 2015 anno di Ritorno al Futuro, l'anno che veniva contrassegnato come futuro nel 1980.
Eh sì, sono passati 25 anni da allora, però insomma staremo attenti, vedremo se potremo fare una puntata, anzi la faremo sicuramente perché la nostra nerditudine non conosce limiti, faremo una puntata per vedere quali innovazioni di Ritorno al Futuro si sono realizzate e quali invece non sono mai state la realtà.
È un gioco che impazza in realtà sulla rete, questo. Vabbè, prima di tutto possiamo dire che no, le macchine ancora non volano, il traffico non si è ancora spostato nei cieli, anche per fortuna forse.
Ma soprattutto non abbiamo avuto ancora lo skateboard a levitazione, questa purtroppo però è una grande mancanza.
Questo è il grande desiderio, tanto è vero che c'è qualcuno proprio che ci sta lavorando su questa cosa e dicono già no, però su alcuni materiali funziona. Poi in realtà ci sono un sacco di altre cose che si vedono, che probabilmente negli anni 80 sembrava una cosa incredibile e che invece sono poi oggetto di tutti i giorni. Tra le altre cose, ad esempio la videocomunicazione, che lì si vede in questi mega schermi enormi. Noi in realtà ce l'abbiamo in tasca, quindi insomma sì, il futuro è un po' qua.
Ah, incredibile che Star Trek per esempio aveva inventato la specie di cellulare, anche in Star Wars c'era un comunicatore a distanza che assomiglia a un telefono cellulare, ma nessuno si era immaginato mai lo smartphone. Questo non è mai capitato a nessuno.
Eh sì, perché poi le invenzioni, quelle che davvero ci cambiano la vita, sono quelle che non erano previste. Chissà se negli anni 80 pensavano invece che saremmo arrivati alla completa mappatura del genoma e anche all'archiviazione di questi, che sono dati personali, dati sensibili quanto mai prima.
Quanto mai prima, e proprio però la scoperta, la mappatura completa del DNA degli esseri umani ha permesso poi nell'arco di una decina d'anni, il progetto Genoma si è concluso nel 2000, quindi oramai 15 anni fa, ma negli anni 10 del nuovo millennio una società americana che si chiama 23andMe, un spin-off in qualche modo anche finanziato da Google, perché la sua presidente è la moglie di Sergey Brin,
la ex moglie. Pare che questa cosa sia stata collegata anche alla chiusura di rubinetti poi di Google. È interessante, no? In retroscena.
Sì, qui dietro c'è ovviamente una storia economica e finanziaria complessa che è durata appunto diversi anni, che ha comportato proprio anche un divorzio vero di una famiglia, di una coppia. Ma fatto sta che 23andMe ha cominciato a vendere un kit che permetteva, attraverso una semplice raccolta di un campione di saliva dei propri clienti, di raccogliere informazioni sul suo DNA, e in particolare quello che era la cosa, il core business dell'azienda era quello di dare informazioni sulle probabilità che avevano i clienti di sviluppare nel corso della vita determinate condizioni. Non si tratta di vere e proprie patologie, ma semmai di una predisposizione per esempio ad alcune malattie. In particolare per esempio 23andMe si è concentrata nel corso degli anni di attività su individuare quali erano le condizioni, le probabilità che un certo gruppo di suoi clienti sviluppasse il Parkinson.
Eh sì, sembra un po' essere lo sviluppo delle paure delle malattie che andiamo a cercare su internet, però all'ennesima potenza, probabilmente anche su basi scientifiche maggiori, anche se da questo punto di vista anche gli Stati Uniti stessi hanno avuto qualche dubbio.
Hanno avuto qualche dubbio, lì c'è una storia che poi approfondiremo un pochino, perché nel 2012 la FDA, l'azienda, il dipartimento americano, l'istituto americano che si occupa di verificare la liceità, la sicurezza dei farmaci e dei dispositivi medici che sono in commercio negli Stati Uniti, quindi in qualche modo approva quali medicinali possiamo comprare all'interno degli Stati Uniti, ha dato uno stop al kit di 23andMe. Quindi 23andMe in qualche modo aveva un unico prodotto che poteva vendere, che era il kit per la raccolta dei dati genetici da parte dei propri clienti, ma questo kit non è più in vendita dal 2013, appunto perché la FDA ha messo uno stop. Alcuni hanno anche dato un'interpretazione dietrologica, insomma, non conveniva, c'erano delle lotte economiche in corso, c'è stata una lobby molto forte a livello del congresso, insomma, mille possibili spiegazioni. Fatto sta che il risultato principale di questo blocco era che, tutto sommato, 23andMe dovesse andare in bancarotta, perché non avendo più nessun modo di vendere i propri servizi, doveva in qualche modo avere dei problemi economici. Così non è stato, perché la notizia di questi giorni è proprio che un'azienda specializzata in biotecnologie, Genentech, che è un'azienda americana però legata in maniera molto diretta con il gigante dei farmaceutici Roche, ha fatto un'offerta di 50 milioni di dollari per comprare i dati che riguardano proprio il Parkinson e che sono tenuti nell'archivio da parte di 23andMe. Quindi un nuovo asset, come si dice in economia, che potrebbe far fruttare a 23andMe un bel po' di soldi.
E chissà, a questo punto gli scenari che si aprono sono diversi, perché chissà se chi inizialmente aveva dato i propri dati a quella società è d'accordo che poi pian piano questi dati passino di mano in mano. Marco, io a questo punto ti propongo un breve break, andiamo a cercare il nostro primo ospite.
Ed eccoci qua, appunto, parliamo di 23andMe e della nuova offerta fatta da Genentech, un'azienda di biotecnologie, a appunto 23andMe per accedere alla banca dati genetici dei propri clienti. Ricordiamo, sono circa 800.000 i clienti di 23andMe che hanno volontariamente sottomesso i propri dati genetici a 23andMe nel corso degli anni in cui il kit era in commercio. Stiamo parlando di questa vicenda anche con risvolti economici importanti. La persona che abbiamo al telefono è la persona più adatta in Italia per parlare di questo argomento, perché lui è stato un cliente a sua volta di 23andMe e della sua vicenda legata al kit della raccolta della saliva di 23andMe ha scritto un libro. Lui si chiama Sergio Pistoia e il libro di cui stiamo parlando è Il DNA incontra Facebook, ormai pubblicato da qualche anno da Marsilio. Buongiorno Sergio.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, anche tu sei uno degli 800.000 clienti che 23andMe ha avuto nel corso dei suoi anni di attività vera e propria, e anche tu hai dato i tuoi dati a 23andMe. Intanto vogliamo spiegare un pochino come funziona e come funzionava questo tipo di servizio?
Sì, il servizio dal punto di vista mio, quindi dell'utente, è molto semplice. In pratica quello che si fa su un sito internet, con la carta di credito si acquista un kit, io l'ho pagato $99, il prezzo è ancora quello, quindi ancora cifre da grandi magazzini, no? Non cifra tonda, ma cifra quasi vicina al tondo. Il che appunto fa vedere anche l'impronta commerciale di questi nuovi servizi. Si acquista questo kit che si riceve comodamente a casa per posta. Dentro questo kit si trova un provettone che va riempito di saliva. Tutti abbiamo visto CSI, sappiamo che dalla saliva si può ricavare tranquillamente il DNA di un individuo, ed è quello che succede. Si rispedisce questo provettone ad un indirizzo preaffrancato e di solito un laboratorio negli Stati Uniti che analizza la nostra saliva e ricava il DNA, e dal DNA ricava un profilo genetico. In pratica, dopo diciamo un paio di settimane, sulla mia email ricevo un messaggio che mi dice: caro Sergio, il tuo profilo genetico è pronto, con la tua username e la tua password accedi al nostro sito e comincia a consultare i risultati. Il punto fondamentale qui è che il nostro DNA, che è un contenuto chimico dentro le nostre cellule, diventa un contenuto digitale. Il nostro DNA viene trasformato in un file, ed è quello che io ricevo nella mia casella di posta elettronica insieme ad una serie di interpretazioni, ed è l'inizio di tutto, perché un file entra nel gioco dei big data e quindi diventa materiale che si può archiviare, che si può condividere, che si può analizzare.
Certo, e la cosa interessante, il motivo principale per cui uno doveva fare il proprio profilo genetico era quello di andare a vedere le predisposizioni per determinate condizioni, quindi anche il Parkinson, che è poi l'oggetto di interesse proprio di Genetech nell'offerta che viene fatta a 23andMe. Come funziona da questo punto di vista?
Nel nostro DNA ovviamente ci sono scritte una serie di informazioni, di predisposizioni che riguardano le nostre caratteristiche individuali e anche la possibilità e la probabilità di contrarre un giorno alcune malattie. Devo dire, anche perché così è più chiaro il quadro, che la maggioranza delle persone, in realtà degli utenti statisticamente, non va a utilizzare questi servizi come si potrebbe pensare, cercando notizie o predizioni sulla propria salute, ma in realtà utilizzando delle applicazioni genealogiche. Cioè la maggior parte, quasi il 70% degli utilizzatori oggi di questi servizi lo fanno perché vogliono entrare in contatto in qualche modo con parenti e lontani parenti, o scoprire le proprie origini genealogiche.
Quindi tu cercavi i pistoi nel mondo.
I pistoi nel mondo io ne ho scoperti, ovviamente non si chiamano pistoi perché sono tutti cugini alla lontana, ma io ne ho scoperti diverse centinaia. Tutti noi abbiamo cugini dal terzo, quarto grado in poi sparsi nel mondo, ma è chiaro che senza entrare nel dettaglio le sorprese possono essere tante, quelle che io chiamo le carambate cromosomiche. Ci sono l'aneddotica, le storie di questi servizi si riempiono sempre più di storie di persone che hanno incontrato fratelli, che hanno incontrato genitori biologici. Se io avessi un fratello di cui non conosco l'esistenza e questa persona fosse nello stesso database, è chiaro che vedrei, c'è un'applicazione che si chiama Relative Finder, si chiama quindi in italiano trova parenti, fa quello che dice, mi direbbe che ho un fratello sparso per il mondo. E questo ci racconta un'altra dimensione importante di questi servizi. Non si tratta di siti che analizzano il nostro DNA, punto e basta. Si tratta di social network, ecco perché il titolo si riferiva a Facebook, il DNA incontra Facebook. 23andMe non si dichiara, non si racconta, non si pubblicizza come un'azienda che offre analisi del DNA, ma lo slogan è: siamo il più grande social network basato sul vostro DNA, cioè il nostro DNA, che è diventato un file, diventa un contenuto a tutti gli effetti social e quindi qualcosa che serve a metterci in contatto anche con altre persone. E questo vale naturalmente anche per il discorso delle malattie a cui tu facevi riferimento, cioè io vado a cercare, entro in un social network che mi dà indicazioni sulla probabilità di avere un giorno delle malattie, ma allo stesso tempo entro a far parte di una comunità. Per esempio, parlavamo di Parkinson, nel corso di questi anni 23andMe ha raccolto una grandissima comunità di persone, anche offrendo questi test gratuiti alle associazioni di pazienti, ad esempio, ha raccolto una grandissima comunità di persone affette dal Parkinson e delle loro famiglie, raccogliendo appunto i loro dati genetici e i loro dati diciamo clinici autoforniti dalle persone.
Ecco, ma Sergio Pistoi, qual è l'utilità per un'azienda come Genetech nell'acquisire questo tipo di informazioni? Perché possono valere appunto fino a 50 milioni di dollari?
In termini strettamente genetici e per la ricerca, questi dati sono un tesoro, nel senso che oggi la ricerca sulle malattie e la ricerca farmacologica si basa in grandissima parte sulla genetica. Pensiamo ad esempio a cosa significa scoprire quali sono le varianti genetiche, quindi le differenze individuali nel DNA, che ci predispongono ad avere una malattia, ma anche che ci fanno reagire in modo diverso ad un farmaco. Oggi i farmaci, per esempio, che sono in fase di sviluppo e quindi quelli che troveremo nelle farmacie fra 5, 7, 10 anni, sono quasi tutti basati, sviluppati e testati su precisi profili genetici. Quindi è fondamentale, è una miniera di informazioni che chiaramente ha un valore. Stabilire quale sia esattamente il valore monetario di ogni singolo DNA o di un database ovviamente diventa un po' più difficile.
E in Italia, andando a spulciare un po' la stampa quando era scoppiato il caso, insomma quando si è cominciato a parlare di 23andMe, si collegava questa cosa con l'eugenetica, è corretto? Cioè creiamo il bambino del futuro?
Ma questo, se ricordo bene, questa vicenda venne fuori quando si scoprì che c'era un brevetto sulla possibilità di avere delle indagini guardando il DNA, una serie di risultati che potevano essere applicati all'eugenetica. Banalmente, come faccio a sapere se mio figlio avrà gli occhi blu o se mio figlio avrà gli occhi, sarà alto, sarà basso, eccetera. E io credo che questa prospettiva in realtà sia molto molto limitata, un po' perché la gente scoprirebbe ben presto che serve a poco, ma soprattutto perché ci sono dei limiti oggettivi. Io per esempio vedo la mia pagella del DNA, il mio risultato, e ho chiesto per il mio libro, ho chiesto ad un'illustratrice di disegnare il mio identikit senza che lei mi avesse mai visto, basandosi sul mio DNA. Ebbene, la maggior parte delle mie caratteristiche banali, fisiche, il colore degli occhi, il colore dei capelli, l'altezza, non le riesce a indovinare, e quindi il mio identikit rimane molto vago, perché sono caratteristiche che a noi sembrano molto facili da capire, da indovinare. In realtà dal punto di vista genetico sono molto complicate. L'altezza, ad esempio, si conoscono almeno 300 geni che concorrono a determinare l'altezza dell'individuo, e in più c'è l'ambiente che a sua volta influisce le nostre generazioni, lo sappiamo, sono più alte, le generazioni di adesso sono più alte di quelle precedenti. In Italia, ad esempio, l'altezza media degli italiani in 40 anni è cresciuta di qualche centimetro, il DNA degli italiani non è cambiato in pochi anni, è cambiato l'ambiente, quello che si mangia, lo sport, eccetera. Quindi il discorso eugenetico, bambino bello, bambino alto, occhi chiari, occhi scuri, lascia il tempo
che trova. Ecco, ma Sergio Pistoi, dicevamo prima in apertura di trasmissione che 23andMe nel 2012 ha avuto uno stop dalla FDA, e quindi da un certo punto del 2013 il kit non si trova più in commercio. Ma 23andMe era l'unica azienda che fa questo tipo di servizio, o ce ne sono anche altre?
Dunque, per la precisione, il kit si trova in commercio, semplicemente, quindi si riceve il kit a casa, si sputa, si diventa sputatori come ho fatto io. La differenza è che per ora non si possono più ricevere risultati che riguardano la predizione delle malattie, ma si può entrare in tutto quello che è, come ho accennato, il mondo della ricerca dei parenti, della genealogia, eccetera. Ci sono altre aziende che offrono questo tipo di servizi. Diciamo che 23andMe era un po' quella più popolare, perché anche per una questione di politiche di prezzo e anche per una questione di legami con Google, che è il più grande investitore in questa impresa, è quella che ha raccolto per ora la maggior parte degli utenti. Ce n'è un altro grande provider di questi servizi, un altro grande social network, e non ha niente a che fare con la salute, è il Genographic Project, che è un progetto sponsorizzato da National Geographic, che in realtà ha più clienti di 23andMe, ma offre unicamente servizi legati alla genealogia, e questo ci fa capire ancora una volta quanto dal nostro DNA in realtà possiamo avere applicazioni diverse. Poi il discorso 23andMe e FDA è una cosa che è ancora in corso e che penso che nel corso di quest'anno dovrebbe, credo, almeno a quanto si capisce, risolversi.
Ok, ultima domanda, Sergio Pistoi, proprio per chiudere il quadro, giusto per dare anche un riferimento. Quella di Geneteca 23andMe è l'unica offerta di cui noi siamo a conoscenza, perché è diventata pubblica, ma ce ne saranno state sicuramente anche altre. Ma la domanda che ti faccio, visto che tu hai anche frequentato i laboratori prima di diventare giornalista e comunicatore, è questa: in quell'ambito, l'ambito delle biotecnologie e della genetica di laboratorio, 50 milioni sono una grande cifra oppure no?
Ma diciamo che sono una cifra media. Intanto si parla di 50 milioni come cifra complessiva. Nel corso del tempo, credo che, mi sembra di capire che all'inizio il 23andMe incassi 10.
Sì, 10 milioni cash e poi il resto a fine.
Esatto, è sempre difficile capire se una cifra è alta o bassa, ovviamente in relazione a quello che è l'accordo. Diciamo, per quelle che sono le cifre oggi della ricerca e dell'industria farmaceutica, si tratta sicuramente non di cifre da capogiro. Indicano comunque che è un modello di business che sta cominciando a funzionare, e molti, io compreso, ci chiedevamo se davvero questo tipo di social network a lungo termine avrebbe potuto avere un modello di business sostenibile, perché è chiaro che chiedendo alle persone $99 per fare un test che ne costa più o meno altrettanti, l'obiettivo dichiarato di queste aziende era quello di fare soldi con i dati,
certo.
E quindi sembra che, staremo a vedere, ma sembra che effettivamente questi dati abbiano un valore reale, perché c'è qualcuno
che è disposto a spendere per accedervi. Noi ti ringraziamo, Sergio Pistoi, ricordiamo il tuo libro Il DNA incontra Facebook, perché se volete approfondire il funzionamento dei servizi appunto come quello di 23andMe, editore è Marsilio, lo trovate in libreria e anche in ebook, visto che siamo una trasmissione che si occupa di digitale, ci piace ricordarlo. Ciao Sergio, grazie mille.
Ciao a tutti, arrivederci.
E noi continuiamo a parlare di quella che viene chiamata la genomica di massa, ma facciamo una breve interruzione per salutare Elisabetta. Buongiorno Elisabetta Tore, buon 2015.
Buon 2015 Damiana, Marco e tutte le ascoltatrici e ascoltatori. Si sono arrivata di corsa twittando tutto il tempo, ma molto incuriosita da questa questione della gestione dei nostri dati.
E allora approfittiamo anche per ricordare i nostri contatti. Ci potete scrivere con un sms al 348 7649 289. Novità del 2015, potete usarlo anche per scriverci con WhatsApp, e la mail è sempre la stessa: diretta @radiocittadelcapo.it, sui social network la pagina di Radio Città del Capo e su Twitter il nostro Pensatec con il CH. E ne approfitto anche per leggere un sms che ci è arrivato al 348 7649 289. Andrea precisa: non è il 1985 la data di Ritorno al Futuro. Sì, per giustificarmi dicevo negli anni 80, insomma. Comunque Andrea ci dice anche che
t'ambeccata.
Sì, decisamente, effettivamente 2015, 1985, insomma, c'era il 5 alla fine, che era importante. Ad ogni modo, ci scrive anche Andrea: mi è sembrato più profetico Blade Runner, vedere le macchine che ragionano come per noi e delle volte non come vorremmo. Insomma, il tema futuro e fantascienza interessa,
piace,
sempre.
Piace.
Ma torniamo a parlare dell'argomento di oggi.
Ricordiamo, 23andMe viene contattata da Genentech, un'offerta di 50 milioni di dollari per acquisire i dati genetici di dei propri clienti, che sono appunto stati profilati nel corso degli anni di attività. Insomma, un tipo di dati molto particolare, come abbiamo sentito da Sergio Pistoi, particolarmente prezioso per chi fa ricerca in ambito genetico, ma insomma i dati che stanno diventando un asset economico. Allora, noi, per capire l'importanza del dato all'interno della società in cui viviamo oggi dal punto di vista anche economico, abbiamo un secondo ospite, che è Vincenzo Cosenza, noto a tutti anche come Vincos per il suo blog vincos.it, e autore tra l'altro di un libro che è La società dei dati, edito da 40K o 40K a seconda di vogliate essere anglofoni o italofoni, e che appunto si occupa di raccontare che cosa sta cambiando all'interno della nostra società con l'arrivo dei big data. Buongiorno Vincenzo.
Buongiorno.
Allora Vincenzo, dicevamo, dati che diventano un asset anche economico. Questa è una tendenza che sta diventando sempre più diffusa, e che appunto ne sentiamo parlare sempre di big data che rivoluzioneranno questo o quell'altro settore economico. Ma davvero i big data, i dati saranno e sono così rivoluzionari da questo punto di vista?
Beh sì, sono rivoluzionari, o almeno promettono di essere tali, e sono soprattutto redditizi per le aziende, che hanno deciso appunto di creare un business basato proprio sullo scambio di servizio contro dati. Ce ne sono tante di queste aziende, alcune operano nel campo diciamo dello sport, della salute nel senso più light del termine, altri come 23andMe invece vanno un po' più in profondità sugli aspetti della salute, e quindi possono porre anche problemi di tipo giuridico o etico.
Ecco, da questo punto di vista, qual è il settore che apparentemente è più trasformato dalla presenza di dati come asset economico? Perché ne sentiamo parlare di qui e di là, però davvero capire dove hanno un senso e dove invece si sta parlando un po' di fuffa è un po' più difficile.
Bah, diciamo sicuramente il settore al quale magari non si penserebbe così spontaneamente è quello forse più vicino a noi, è quello dei social network. Di fatto magari ci pensiamo poco, ma nel momento in cui ci iscriviamo a un social network e iniziamo ad utilizzarlo, forniamo allo stesso una serie di dati sulle nostre vite che possono essere utilizzati, attenzione, sempre in maniera aggregata dall'azienda, Facebook, Twitter, LinkedIn del caso, per sviluppare un business basato in quel caso sulla pubblicità. Quindi, come dire, fornire alle aziende che vogliono fare pubblicità su quelle piattaforme degli aggregati di dati, delle demografie su cui fare pubblicità. Quindi
dire poter
che...
fare pubblicità più mirata eventualmente per i propri prodotti.
Esatto, sempre appunto ci tengo a ripeterlo perché altrimenti spesso diviene fonte di equivoci, sempre in maniera aggregata, cioè l'azienda che vuole vendere un particolare tipo di cioccolato interessa far vedere una pubblicità alle persone che hanno un'età tra i 13 e i 18 anni e Facebook mette a disposizione, diciamo, quel messaggio pubblicitario a quel tipo di persone, ma l'azienda non saprà mai che la sua pubblicità è arrivata, diciamo, a Vincenzo Cosenza, che purtroppo non ricade più in quella categoria, ma comunque. Quindi diciamo, si tratta sempre di dati aggregati che non vanno a ledere quella che diciamo l'identità personale del singolo.
Si parla sempre di dati aggregati, però soprattutto per lo shopping online ormai è consueto vedere che se sono stato su un determinato sito, si parla soprattutto dei grandi store online, poi successivamente sui miei social network vedo le pubblicità degli articoli che ho visto che sono simili a quelli che ho visto. Anche queste sono tracce che lasciamo in rete che vengono poi utilizzate in questo senso?
Sì, anche in questo caso sono tracce che lasciamo in rete perché ogni sito che visitiamo lascia un biscottino, un cookie cosiddetto, cioè una stringa di testo nel nostro computer che poi viene letta dai server degli inserzionisti pubblicitari e quindi il server capisce che io ho visitato una certa marca di abbigliamento, il sito di una certa marca di abbigliamento e mi ripropone appunto la pubblicità di quella marca di abbigliamento ovunque io vada finché non cancelli la cronologia delle mie navigazioni. Ma anche in questo caso il server che mi mostra la pubblicità non sa chi c'è dietro quel browser, quel PC, non sa che sono io, quindi anche se potrebbe sembrare molto invasiva quel tipo di pubblicità, in realtà non c'è nessuna lesione della privacy personale. Questo è importante, anche il contrario sarebbe vedere delle pubblicità noiosissime alle quali siamo stati abituati per anni, quindi vedere pubblicità
che non ci interessa.
Del pannolino appunto per bimbi quando appunto hai 15 anni e non ti interessa.
Ecco, ma Vincenzo Cosenza, dicevamo anche dell'aspetto economico, 50 milioni offerti da Genetech a 23andMe per alcuni per avere accesso al suo database, nell'ambito così dei big data, offerte di questo tipo sono all'ordine del giorno oppure sono un evento raro?
Ma diciamo che è un'industria nascente soprattutto nell'ambito della salute, quindi questa è una delle prime diciamo, offerte di questo tipo, dei primi contratti così grossi di questo tipo. E sicuramente, come dire, pongono dei problemi, o comunque dovrebbero far sorgere alcune domande, proprio perché essendo all'interno di una società dei dati ciò pone una responsabilità in più a noi tutti, cioè quella di essere più consapevoli dei contratti che sottoscriviamo, soprattutto quando hanno a che fare proprio con la nostra salute. In questo caso si dice che i pazienti di 23, i clienti, che poi in realtà
clienti,
in questo
sì.
senso potrebbero anche essere definiti pazienti di 23andMe, sono ben a conoscenza, diciamo, dell'uso che la società fa di questi dati, anche quella della diciamo, vendita a terzi, però insomma non possiamo mai essere diciamo c'è anche poca chiarezza attorno molto spesso attorno a queste a queste regole di comportamento, certo. Ecco, perché sono sepolte molto spesso in termini contrattuali scritti in piccolo,
in corpo,
come
in corpo 2 in fondo pagina, certo. Esatto. Vincenzo Cosenza, noi staremo a vedere come va a finire anche tra 23andMe e la FDA, come accennavamo, certo, prima. Ricordiamo il tuo libro La società dei dati, un ebook che potete trovare sul sito dell'editore 40K oppure su vincos.it, trovate le indicazioni, visto il blog di Vincenzo Cosenza vi indica anche dove trovare il suo libro, e vedremo come va a finire e se questo 2015 diventerà appunto l'anno ancora una volta dei dati e dei big data. Grazie mille intanto per essere rimasto con
noi. Grazie a voi, buona giornata.
E insomma, questo mondo di dati decisamente in espansione, insomma si parla di big dati e quindi big sono anche le opportunità che le multinazionali e le agenzie di marketing pian piano stanno cominciando a imparare.
E big, come sottolineava anche Vincenzo Cosenza un minuto fa, sono anche le domande che ne nascono, perché appunto visto che il settore economico e anche da un punto di vista proprio degli utenti è grande, danno ambito anche a tante domande di cui noi cercheremo di dare qualche risposta potendo.
Vorrei chiudere con un motto che ripetono sempre gli attivisti di Autistici Inventati: non deleghiamo la protezione dei nostri dati sensibili, cominciamo a imparare quando vengono utilizzati e quando vogliamo che siano concessi e a chi. Sono le 9:28 minuti e a questo punto noi vi salutiamo. Pensatech torna settimana prossima. Mi raccomando, come sempre, scriveteci su Twitter @pensatech con il CH. Ciao ciao!
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 Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us @pensatech.